sulle note degli Skiantos andiamo, quando sono le 11.45 in questo momento, a introdurre il secondo approfondimento di oggi. Come abbiamo già annunciato, siamo in collegamento con Eddie da Torino, che salutiamo e le chiediamo se ci sente correttamente.
Ciao a tutte e tutti, vi sento benissimo.
Allora Eddie, vogliamo utilizzare questo spazio radiofonico, intanto ciao. Per farci raccontare un pochino cosa è successo al Tribunale di Torino due giorni fa. Abbiamo visto la tua conferenza stampa e niente, se ripercorri un po' la vicenda iniziamo a introdurre il tema.
Sì, nel gennaio 2019 la Procura di Torino ha proposto, perché poi per quanto riguarda i soggetti di proposti e non di imputati si tratta, perché non parliamo di appunto regolare processo, un provvedimento di sorveglianza speciale in quanto soggetti socialmente pericolosi per 5 persone, 2 delle quali sono state, diciamo, per le quali è stata rifiutata questa proposta di sorveglianza speciale. E il motivo in prima battuta per cui andavamo a essere proposti appunto era il fatto che abbiamo preso parte alla guerra contro l'ISIS, ovvero siamo andati nei territori della rivoluzione confederale del Kurdistan siriano inizialmente, poi appunto della Confederazione Democratica della Siria del Nord e dell'Est, e io personalmente mi sono unita alle YPG, altri compagni mi sono uniti alle YPG, che sono le unità a maggioranza curda, ma appunto poi non solo, che guidano le forze sirene democratiche, ovvero la forza armata di autodifesa della rivoluzione. E c'è anche un compagno che si è impegnato invece nel movimento civile, e insomma, diciamo, per questo motivo la procura ha ben pensato di dichiararci, di proporci come soggetti socialmente pericolosi alla luce del fatto che avevamo appreso l'uso delle armi. Ovviamente noi abbiamo condotto una campagna pubblica da principio subito su questa cosa, perché vedevamo tutta la sua pericolosità e anche il suo significato nei termini in cui la Procura di Torino sostanzialmente, nel momento in cui dice che prendere parte a quell'esperienza politica, sociale, rivoluzionaria che ha anche dato vita a una efficacissima forza armata, perché poi appunto non è di certo merito della coalizione internazionale se non siamo qui a chiederci se ci sarà un attentato dell'ISIS domani, e sostanzialmente per bocca del Tribunale di Torino lo Stato dichiara che quella non è la parte da cui l'Italia si schiera, cioè quella non è assolutamente quella gli 11.000 caduti delle forze sirene democratiche, quella di Elin Karaciok, Anna Campbell, Teco Scherpilin, Lorenzo Orsetti, quella di una popolazione civile che a sua volta appunto si è messa con coraggio a sostenere le prime linee del fronte per un obiettivo che riguardava poi il benessere e la salute dell'umanità tutta, perché le vittime dell'ISIS non si contano solo fra Siria e Iraq. Ecco, da principio appunto ritenevamo che lo Stato non potesse macchiarsi di questa vergogna, di questa ignobiltà, e che non potessimo noi permettere al nostro canto che appunto insultasse le vittime dell'ISIS, le cadute, caduti combattenti e tutte le persone che oggi continuano ogni giorno a impegnarsi a carissimo prezzo per un'opzione che da dentro all'emergenza coronavirus direi è quanto mai evidentemente necessaria. E a giugno appunto per Davide e Jack la richiesta è stata rifiutata, perché il Tribunale di Torino ha detto che di per sé la partecipazione alle forze siriane democratiche o alle strutture della rivoluzione, civili o militari che siano, non costituisce elemento di pericolosità. Ma allora perché di queste 5 persone oggi una, la sottoscritta, è socialmente pericolosa? E a quanto pare per le attività criminali condotte in patria, quindi dentro i confini del paese, che sostanzialmente si tratta, dico, un po' di battaglie politiche. Io sono notoriamente, diciamo, per quel che riguarda la procura di Torino, notav, e come anche il resto gli altri miei 5 ex proposti, coproposti.
Sì, e questo, diciamo, che non fa che aumentare l'arbitrio a cui il tribunale si abbandona, nel senso che nel momento in cui non è neanche la partecipazione alla guardia di liberazione in Siria del Nord l'elemento discriminante, ma le condotte dei soggetti rientrati in Italia, è evidente che vale tutto, nel senso che parliamo di condotte che ancora non sono neanche state analizzate in fase processuale, ma semplicemente spesso di informative della questura, copia incollate della procura in provvedimenti di denuncia o poco più, e che diventano elemento probatorio per disporre una limitazione alla libertà personale anche pesante. Io su questo ti chiedo anche di spiegarci in concreto cosa vuol dire la sorveglianza speciale di 2 anni a cui sarai sottoposta, a cui il tribunale ti vorrebbe sottoporre.
Sorveglianza speciale vuol dire che per 2 anni, o qualora volessi allontanarmi dal comune di Torino, non posso farlo senza previa autorizzazione della questura, che ovviamente è anche della prefettura, che
sarà ben contenta di dartela, immagino.
Esatto, che abbiamo visto, chi segue un po' le prodesse della procura di Torino avrà per esempio, sarà avvenuto a conoscenza del fatto che, per esempio, c'è un compagno che non ha potuto salutare la nonna, diciamo, e non ha potuto partecipare al suo funerale, perché la giudice a cui aveva fatto domanda di trasferimento delle firme nella sua città d'origine per qualche giorno ha pensato bene di rifiutargliela, perché di fondo per questa gente è evidente che di fronte non hanno esseri umani, cioè non si prendono la responsabilità del peso del proprio ruolo, lo svolgono con una leggerezza talvolta e con una laddove invece viene, diciamo, fatto, preso sul serio, c'è un sistema di valori, una griglia, diciamo, che guida questi giudizi completamente sballata, perché appunto, come dicevi tu, adesso, cioè, abbiamo compagni ai domiciliari per per appunto supposte regie, cioè quindi senza neanche non viene presa in considerazione una condotta, quanto la sola presenza determina la possibilità della polizia di privarti della libertà. In questo caso non c'è neanche un'accusa, diciamo, di fronte alla quale io mi devo provare innocente o per contro l'accusa deve provarmi colpevole, ma parliamo appunto di un processo all'intenzione, nulla più nulla meno, cioè si dice alla luce di quello, di ciò che noi abbiamo su Piana Marcucci, che, come dicevi tu, appunto, poi non sono dati che sono stati analizzati in libero dibattimento con accuse, difese e tutto quanto, sono carte di polizia, spesso anche poco rilevanti, perché, cioè, magari si tratta proprio di segnalazioni della mia presenza, neanche di fatti di per sé, che poi si traducono nel fatto che, appunto, io non potrò uscire da Torino per 2 anni senza, se non, a discrezione della prefettura, che alle 9 di sera devo rientrare a casa e non posso uscire prima delle 7, non posso riunirmi in alcun luogo pubblico, non posso partecipare a nessuna forma di vita pubblica, dalle 18 alle 21 non posso entrare in nessun esercizio commerciale, quindi, mettiamo, io esco da lavoro alle 6, non posso fare la spesa, ritiro del passaporto, ritiro della patente e credo di aver detto tutto, sì, divieto di riunione, e ovviamente divieto di frequentare qualunque persona abbia un procedimento penale in corso,
certo,
quindi ovviamente qualunque ambiente politico, a Torino soprattutto.
Mi pare evidente dal racconto che ci fai, come queste misure, come abbiamo più volte detto commentando.
Abbiamo perso la chiamata.
Allora, intanto
contattare Eddie, abbiamo perso il collegamento. Commentiamo brevemente quanto ci stava raccontando. È evidente che le misure a cui sta venendo sottoposta in queste ore dal Tribunale di Torino hanno una natura squisitamente punitiva, cioè non hanno niente a che fare con la prevenzione e la gestione dell'ordine pubblico, no? Impedire a una persona di guidare la macchina, ad esempio, no? Col ritiro della patente, ci chiediamo quale pericolo scongiuri per la collettività, quale pericolosità sociale venga in qualche maniera tutelata o comunque inibita dal fatto che a Eddie possa essere impedito di guidare l'automobile per i prossimi 2 anni, così come di fare la spesa alle 6 del pomeriggio. È chiaro che quello a cui stiamo assistendo è una rappresaglia dello Stato italiano nei confronti di un attivista che si è distinta per la sua generosità in questi anni, una rappresaglia tanto più odiosa perché fa scudo e utilizza la sua partecipazione a una lotta di liberazione importante come quella della del nord contro un nemico tanto spregevole quanto l'ISIS. Eddie, sei di nuovo con noi in collegamento?
Sono di nuovo con voi.
È bellissimo. Senti, tra la misura odiosa già di per sé arriva in un momento, come ti già accennavi, particolarmente significativo, che la rende forse ancora più odiosa, se è possibile, no? Il momento in cui anche questa vicenda che ti hai ripercorso a grandi linee nelle sue tappe dal gennaio 2019 a oggi ha visto una partecipazione dell'opinione pubblica non indifferente, con tantissimi e tantissime che hanno deciso di prendere parola al vostro fianco. La scelta di sottoporti a questa misura proprio nel momento in cui le persone sono costrette a stare dentro casa denota, se non altro, il solito coraggio anche che il Tribunale di Torino è in grado di mettere in campo in queste situazioni. Io su questo ti chiederei se avete immaginato nei prossimi giorni, anche nelle condizioni in cui ci troviamo, delle forme di mobilitazione per poter esprimere il proprio dissenso rispetto a una misura tanto assurda.
Sì, io ci tengo a dire una cosa che mi sembra importante rispetto a quello che tu dicevi, ovvero diciamo il coraggio di questa procura nei termini in cui effettivamente c'è proprio un quadro etico comunque che si delinea del loro agire, che è facilmente tracciabile in un codice penale che deve ben più della metà del suo corpus legislativo ha il codice Rocco, un codice fascista, ma comunque anche al di là, non solo abbiamo visto pronunciare parole come immigrati a Emanuela Pedrotta con macerato disgusto durante le udienze, ma è evidente che comunque
ricordiamo per chi ci ascolta che Emanuela Pedrotta è il pubblico ministero che ha seguito questa indagine, che di fatto è specializzata in accuse fantasiose a carico degli attivisti e dei militanti politici nella città di Torino.
Sì, e che fa parte di un pool di cui tutto dedicato alla repressione dei movimenti sociali, del dissenso politico, di cui la metà delle persone sono indagate per collusioni con l'Andrangheta comunque. Quindi c'è, cioè, anche oggettivamente, ma di cosa stiamo parlando? Cioè, perché queste persone dovrebbero avere più titolarità di altre, di decidere sulla libertà dei membri di questa società, certo che appunto invece sono completamente distanti da essa, cioè non si possono minimamente arrogare alcuna possibilità, alcun potere decisionale nei confronti di nessuno, come non può fare nessuno che non è lucido, perché queste persone è evidente che non sono lucide nel momento in cui anche diciamo persone, come dicevi tu, di fede politica molto differente magari dalla nostra, si sono spese contro questo provvedimento, contro la sorveglianza speciale di per sé, contro la sorveglianza speciale per chi ha scelto il lato giusto della storia, perché di questo stiamo parlando, perché che la Procura di Torino se ne accorga o no, rivoluzione confederale è un fatto storico, la sconfitta dell'ISIS è un fatto storico e l'umanità si ricorderà di questo e non di certo di Emanuela Pedrotta nel futuro o dei suoi poco competenti colleghi. Quindi questo appunto nel momento in cui una fetta di società molto grossa, molto varia, dice noi questa cosa non la vogliamo, siamo contro, la riteniamo un insulto a per chi crede nello Stato alla democrazia, per chi crede nei valori del confederalismo democratico a tutto ciò che ritiene di giusto esserci al mondo, ecco, non, queste persone neanche di fronte a questo, neanche di fronte a figure come Lorenzo Stessi, neanche di fronte a 11.000 caduti riescono a rivedere la propria posizione, piuttosto che fare un patto nei confronti della società al cui servizio sono, perché queste persone lavorano al servizio nostro in teoria, danno una sentenza del genere in un momento in cui la società non si può esprimere. Cioè, questo è il quadro in cui sta delineando traiettorie profonde dentro alla nostra società, perché poi tocca, diciamo, questi provvedimenti hanno un nome e un cognome, sì, ma lo vediamo anche da, cioè, il movimento Notav a 1500 indagati, quindi vediamo che è qualcosa che travalica ben oltre l'identità individuale, e quindi penso che sia veramente quanto mai urgente chiedersi in che mondo vogliamo vivere. Se in un mondo in cui, in un momento così difficile, così grave, queste persone trovano il tempo, di perseguire degli scopi che sono tutti personali, perché di nuovo, cioè, i pericoli per la società, la società lo sa quali sono. Il pericolo per la società è arrivare in questa emergenza sanitaria con 37 miliardi in meno alla sanità, è pericoloso osannare il personale sanitario, il personale che si occupa delle pulizie, di luoghi in cui poi viene trattato senza alcun diritto di lavoro, assumendoli con contratti che tra 6 mesi faranno tornare il problema tale e quale a prima. Sono pericolose le gestioni dei flussi migratori, è pericoloso il confine tra Grecia e Turchia, diventano pericolose le acque del Mediterraneo nel momento in cui vengono pattugliate da dei supposti organi di controllo che poi di fatto lasciano invariata una situazione tragica. È pericoloso il fatto che non si abbiano diritti sul lavoro, è pericoloso il fatto che le fabbriche siano aperte, cioè è pericoloso che l'industria abbia parola, abbia possibilità di parola e di pesare in decisioni su cui non dovrebbe esserci minimamente il profitto di mezzo. È pericoloso uno Stato che non ha ancora requisito la sanità privata in un momento così. Allora, questi sono pericoli però per noi, non sono mai stati pericoli per la procura, non sono mai stati pericoli per il governo, per nessun membro di alcun governo, cioè non questo governo, neanche quello precedente o quello che verrà, non sono loro le persone che rischiano la vita per colpa di queste mancanze, siamo noi. Allora, basta farsi dire cos'è pericoloso da loro, perché è evidente che guardiamo il mondo da prospettive troppo diverse, in nessun modo conciliabili, e qua chi è socialmente pericoloso, chi mette in pericolo la società è lo Stato. Io non accetto che mi si venga detto devo essere isolata, che devo farmi insegnare da gente che non ha evidentemente una visione lucida del mondo che cosa è giusto e cosa è sbagliato. Io cosa è giusto e cosa è sbagliato me lo faccio insegnare dalle forze sindacali democratiche e 11.000 martiri che hanno scelto la via della libertà, me lo faccio insegnare da Anna Campbell, da Lorenzo Stessi, da Nicoletta Dosio. Emanuela Petrotta deve solo chiedere scusa.
Io in chiusura ti ringrazio intanto del contributo che hai dato. Ti volevo chiedere, abbiamo letto la presa di parola in una di meno in queste ore anche dai microfoni di questa radio, abbiamo visto il flash mob organizzato mercoledì alle 18, ricordo Lorenzo Orsetti, che è diventata anche una prima occasione per prendere parola sulle misure a cui si è sottoposta, e ti volevo chiedere se nei prossimi giorni, nelle prossime ore, pur chiusi in quarantena, ci sono nuove occasioni per voler testimoniare la vicinanza a te e soprattutto l'opposizione a questa infame misura.
Ma allora, sicuramente appunto abbiamo caratterizzato questa pratica dell'uscita dai balconi nella memoria di Lorenzo Orsetti, che penso sia poi il fronte più importante di questa battaglia. I prossimi appuntamenti, c'è una campagna in corso di comunicativa per dichiarare la propria contrarietà a tale misura, il proprio sostegno a invece appunto alla rivoluzione e a chiunque lotti per la libertà, e facendo un video selfie, una foto con il cartello "Io no alla sorveglianza sociale, io sto con Chi combatte l'ISIS. Queste, tutte queste informazioni si trovano sulla pagina Io sto con Chi combatte l'ISIS, appunto vengono fatte girare. E poi niente, siamo al lavoro con la creatività per imparare a continuare a lottare anche in un momento in cui comunque la lotta non può prescindere da prendersi la responsabilità importante del momento in cui siamo. Del resto penso che ovunque lo facciamo per una visione del mondo in cui pensiamo che momenti del genere vadano affrontati collettivamente, non ci sia altro modo per farlo. Quindi credo che dall'esperienza più piccola a quella più grande siamo tutte le persone giuste per provare a prendere in mano la situazione. E quindi quello che continueremo a fare è sicuramente informazione sulla situazione anche che c'è in questo momento, tanto in Rojava e in Siria al nord e dell'est, ma anche in Bakur, ma anche le proteste che ci sono state negli ultimi mesi in Libano, in Iran. Sono tutte situazioni che meritano la nostra più alta attenzione e quindi ecco, rimaniamo in contatto e mettiamo al lavoro la creatività per andare avanti anche in un momento così particolare e sconosciuto. Si può partecipare intanto appunto a questa campagna fotografica, video, comunicativa e rimanere sintonizzati sulla pagina di Io sto con Chi combatte l'ISIS.
Perfetto, noi ti ringraziamo molto per questo intervento. Ovviamente questi microfoni rimarranno aperti se ci saranno sviluppi o novità, speriamo positive. Intanto rilanciamo anche noi le modalità, insomma, per contribuire anche da casa a questa, diciamo, a questa causa. Ti ringraziamo, ti salutiamo e a risentirci presto.
Grazie a voi, grazie a tutti.
Ciao.
Ciao.